per la nostra introduzione di questa sera al libro dell'Apocalisse. Salmo 29, leggiamo a due cori, ci alterniamo nei versetti che sono numerati, e allora diciamo alla mia sinistra con me e alla mia sinistra il primo coro, il secondo coro alla mia destra, e cerchiamo di leggere sempre cercando il più possibile di andare un po' insieme, quindi ci ascoltiamo, facciamo un po' lo sforzo di avere il più possibile un solo ritmo. E quindi ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. La voce del Signore è sopra le acque, tuona il Dio della gloria, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore schianta i cedri, schianta il Signore i cedri del Libano. La voce del Signore saetta fiamme di fuoco. La voce del Signore provoca le doglie alle cerve e affretta il parto delle capre. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Bene, allora ben ritrovati dopo la pausa estiva ormai da una parte lontana, dall'altra parte ancora con qualche influsso almeno climatico, nel senso che non abbiamo ancora climi rigidi, e ci ritroviamo, ringraziamo Dio di poterci ritrovare e ringraziamolo di poter di nuovo metterci in ascolto, no, della sua voce. Ecco, il Salmo che ho scelto parla di questo, della voce del Signore, no, della sua parola, e che adesso non so da quanti anni, ma non importa quanti, l'importante è sentire che c'è un cammino che stiamo facendo per metterci in ascolto, no, della parola di Dio nella scrittura. E allora questa voce che scuote, ci mettiamo in un ascolto di un libro che ecco, speriamo che ci scuoterà, ma nel senso che tutta la parola di Dio è una parola che vuole scuotere per dare la vita, e credo che nella nostra ricerca e nel nostro cammino sentiamo come il cammino quotidiano porti a delle sue fatiche, e in certi momenti le fatiche sono ancora più faticose, se si può dire così, nelle nostre vicende. Allora una parola del Signore che ci scuota, che ci dia vita, che ci dia speranza e consolazione. E tra l'altro questo è già, lo dirò poi meglio dopo, una lettura e un'interpretazione che noi faremo appunto del libro dell'Apocalisse. È la prima volta che io provo a leggere con persone, con voi, in questo caso il libro dell'Apocalisse. Non ho mai letto interamente, e un po' perché è un libro difficile, e allora ecco, paradossalmente sono più facili da leggere, sono più approfonditi i Vangeli, anche noi li conosciamo di più. Con alcuni di voi stiamo leggendo dei libri dell'Antico Testamento, li stiamo scoprendo nella loro bellezza. Il libro dell'Apocalisse è un libro unico in qualche modo, è difficile, e che, come sappiamo, ha avuto anche tante interpretazioni e tante letture. Noi cercheremo di farne una, e naturalmente da parte mia, con l'impegno a prepararmi, a studiare, a leggere, a pregare questi testi, e quindi la lettura che vi proporrò, l'interpretazione che vi proporrò, non è l'interpretazione poi mia di uno, no, che così, ma di chi cerca di andare in una linea, in un solco, in una interpretazione fondata il più possibile di alcuni biblisti. E allora stasera noi vediamo un'introduzione naturalmente più generale, e poi spero di poter almeno leggere dei primi versetti, cominciare ad andare sul testo, che poi via via prenderemo e vediamo il tempo che ci vorrà. Non so dire quanto tempo ci vorrà, ma abbiamo l'anno davanti a noi, no, per poter i mercoledì metterci in ascolto. Allora, non so con quali attese siete venuti, nel senso che rispetto al libro dell'Apocalisse abbiamo delle precomprensioni, perché per esempio la prima cosa è che la parola Apocalisse noi la utilizziamo nel nostro linguaggio comune per dire qualcosa che sa un po' più di catastrofico, no? Cioè un'Apocalisse, è stata un'Apocalisse. No, per cui andare a leggere l'Apocalisse significa aspettarsi ecco, delle rivelazioni rispetto alla catastrofe. E non so se questo libro magari normalmente attira più l'attenzione, un certo interesse un po' anche pruriginoso, così, normalmente è legato al passaggio di millenni. Per cui, rispetto, abbiamo passato da poco, relativamente poco, un altro millennio, non tutti gli uomini hanno avuto questa possibilità di passare un millennio, noi sì, e per cui allora, no, nel passaggio di millennio c'era la lettura dell'Apocalisse, perché questa lettura millenaristica, no, dei millenni, dei vari... E allora uno andava a leggere l'Apocalisse per cercare di cogliere, ecco, che cosa sarebbe accaduto e come comportarsi in caso di catastrofe. Non ha avuto grande risonanza, nonostante i vari Voyager o altri programmi, e il 12-12-2012 che sta per arrivare, no, però non ci sono molte arche, no, che stanno in costruzione o eccetera, e noi non sentiamo in particolare tensione rispetto a questo. E allora, queste stupidaggini che sto dicendo è tanto per dire, no, cioè che noi rispetto all'Apocalisse ci aspetteremo delle istruzioni per prepararci, per salvarci naturalmente, e rispetto a questa catastrofe che sta arrivando. Allora, questa non sarà la nostra lettura, Per cui chi si aspetta delle rivelazioni particolari sugli ultimi tempi sarà un po' deluso, perché non sarà questa la lettura che noi avremo del testo dell'Apocalisse. Noi parleremo di Apocalisse, dal verbo appunto greco, come una togliere il velo, una rivelazione di qualcosa che è velato e che viene a un certo punto scoperto, il velo viene sollevato e si può vedere. Attenzione, ma non tanto qualcosa di enigmatico, ma tanto qualcosa di misterico, del mistero. Però attenzione, mistero vedremo nel senso biblico. Un enigma è qualcosa che non si può conoscere, e invece il mistero, in senso biblico, è qualcosa che è stato preparato, che è stato nascosto, ma perché arriva il tempo in cui questo venga rivelato. Quindi non c'è l'intenzione di tenere qualcosa di nascosto e chiuso, cioè quasi una, ma qualcosa che l'intenzione è quella appunto di rivelarla a tempo opportuno. Anche noi alcune volte nella nostra casa, per esempio, mettiamo delle cose da parte dicendo queste qui mi verranno bene, e le mettiamo da parte, non sono a vista, sono in un cassetto, sono in qualche modo nascoste, ma semplicemente perché poi al tempo opportuno noi le andremo a rivedere. E poi ancora vedremo che Apocalisse, apocalittico, lo dovremo tenere in conto, in quanto questo libro è appunto un libro di un genere letterario che noi chiamiamo apocalittico, appunto. E non è l'unico testo della Bibbia che ha un genere letterario apocalittico. E che cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che nell'approccio alla parola che la Chiesa cattolica, in particolare nel secolo XX, nel 1900, ma le Chiese protestanti anche prima, e in un approccio anche più scientifico, che non è una cosa negativa di per sé, e con gli strumenti che per esempio la critica letteraria ci ha dato, noi ci siamo resi conto che la Bibbia, la parola di Dio, è una biblioteca composta da tanti libri scritti in tempi diversi e con generi letterari diversi. Allora, questo è importante perché quando noi andiamo a fare delle domande a questi testi, sapere che genere letterario ci dà la possibilità di capire quali domande possiamo fare e quali domande non possiamo fare, no? Noi utilizziamo dei generi letterari. Se per esempio io faccio una domanda a una persona e dico: scusi, sa che ora è? E quella persona mi dice: sì, lo so, e basta, no? Significa che quella persona non ha colto il genere letterario della mia domanda, no? Allora, la Bibbia è composta, come qualunque discorso umano, cioè come, no, eccetera, di diversi generi letterari. Allora, noi abbiamo dei generi letterari più storici, sempre con l'attenzione a accogliere, per esempio, che quando noi diciamo storici, non diciamo nel senso nostro storico, noi abbiamo un senso nostro della storia che viene dalla storia e viene da, in particolare, dagli ultimi secoli, dal 1700, 1500, l'inizio delle scienze, eccetera, eccetera, dove quando noi intendiamo storia, intendiamo per esempio una ricerca fatta a partire da fatti, testimonianze, prove e quindi in qualche modo una pretesa di dire la storia, noi vogliamo la storia, i fatti. L'antichità non aveva questo concetto di storia, Per cui era molto di più, sì, parlare di fatti, però legati già a un'interpretazione e con la libertà che, per esempio, vediamo leggendo dei testi che noi consideriamo storici, in quel senso antico, che rispetto agli avvenimenti erano molto più tranquilli nel cambiare date oppure non essere così esatti come noi vorremmo. Abbiamo dei generi, il genere sapienziale, per esempio, il genere sapienziale, che il libro dei Proverbi, la Sapienza, ma per esempio anche i primi capitoli della Genesi, no, credo che sia abbastanza tranquillo, non ancora per tutti, ma sono una minoranza, cioè il fatto che i primi racconti della Genesi non sono delle teorie scientifiche, i racconti della creazione del mondo non sono teorie scientifiche, no? Per cui ancora qualcuno c'è, non sono molti, ma che pensano che il mondo è stato fatto in 7 giorni, no, cioè, ma sono dei racconti, delle narrazioni sapienziali che vogliono dire qualcosa, no? Ma non in senso appunto scientifico. Allora, fra i vari generi letterari c'è il genere apocalittico, che noi nell'Antico Testamento e nel Nuovo troviamo anche al di là del libro dell'Apocalisse. Perché, per esempio, nel libro di Isaia noi abbiamo dei capitoli che sono dei capitoli apocalittici, il libro di Daniele, per esempio, è un libro apocalittico, ma anche nei Vangeli e nei Vangeli sinottici noi abbiamo dei capitoli cosiddetti apocalittici, in cui Gesù, no, usa il linguaggio apocalittico. Il linguaggio apocalittico che è appunto segnato, ecco, noi potremmo dire, da quello che cogliamo, no, anche nell'Antico Testamento, cioè è un linguaggio che viene usato per esempio in periodi di difficoltà e di prova, è un linguaggio che viene usato ed è rivolto a persone che stanno male, che per esempio sono oppresse, che sperimentano il male nella concretezza della loro vita come oppressione. Per esempio il libro di Daniele è un libro che viene fatto nel terzo, secondo secolo avanti Cristo, quando la Giudea, l'Israele che era rimasto a quel tempo, era, il popolo ebraico era sotto una dominazione straniera, molto oppressiva, molto, che cercava di penetrare in tutti gli ambiti nella vita e in particolare anche nell'ambito religioso, che era appunto quella che veniva dal regno dei cosiddetti chiamati Seleucidi, cioè alla fine dell'impero di Alessandro Magno, no, nascono dei regni, i Tolomei prima di tutto, cioè in Egitto che hanno la Palestina, ma a un certo punto il regno della Siria, i Seleucidi, sconfiggono i Tolomei, prendono la Palestina e da quello che era un ellenismo più tollerante si passa a una dominazione ellenista molto più oppressiva, molto più stringente, che culmina nella cosiddetto l'abominio della desolazione. Ricordate questa frase che anche Gesù la userà a un certo punto, che concretamente Antioco IV Epifane, che fa mettere nel Santo dei Santi, nel Tempio di Gerusalemme, la statua di Zeus. E da lì partirà la rivolta, che poi andrà bene per gli ebrei, la rivolta appunto dei Maccabei, quello che noi abbiamo descritto nel primo e nel secondo libro dei Maccabei. Quindi è un linguaggio che viene, un genere letterario che viene utilizzato quando appunto c'è una situazione di oppressione. Questo ci fa subito dire che anche il libro dell'Apocalisse, che secondo alcune interpretazioni viene scritto nella seconda metà del primo secolo, sicuramente dopo il 70, ricordate il 70 dopo Cristo è una data molto importante, perché nel 70 c'è la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, no? La diaspora, E allora sicuramente dopo quel periodo probabilmente qualcuno dice sotto il regno di Domiziano, e siamo nell'81 d.C. fino al 96, Domiziano, imperatore romano, muore nel 96 d.C., quando probabilmente, cioè questo sappiamo, c'è una maggiore oppressione perché viene richiesto l'adorazione all'immagine dell'imperatore come Dio. E per cui probabilmente, ecco, i credenti e i credenti in Gesù vivono e subiscono una persecuzione. Ecco, quindi allora una prima cosa che possiamo dire è che questo linguaggio apocalittico non è un linguaggio teso a spaventare, come alcune volte certe interpretazioni, no? Cioè, allora delle immagini che spaventino, poi tra l'altro vedremo anche il libro utilizzerà tante immagini che noi poi leggeremo e cercheremo di interpretare, no? E che si prestano molto a essere dipinte. Noi tante immagini dell'Apocalisse le vediamo dipinte nelle chiese o in altre raffigurazioni religiose, no? Ma quindi non tanto immagini che servano a spaventare, tra l'altro questa la gente a cui è rivolto questo libro è già gente spaventata, è già gente che viene perseguitata, c'è già un peso che porta. Ma paradossalmente, appunto, è un testo che vuole invece dare speranza. Cioè, togliere il velo, no, come dire, per far vedere che chi ha in mano la storia non è l'impero. E quando parliamo di impero, noi parliamo sempre di quelle strutture che l'uomo elabora per opprimere l'altro uomo. E che a volte nel corso della storia assumono delle strutture così grandi, così imponenti, che sono i grandi imperi della storia, no? Dove appunto si elaborano teorie, si elaborano visioni politiche, si elaborano arte al servizio delle visioni politiche, attenzione, visioni religiose al servizio delle visioni, no? Abbiamo drammaticamente nei nostri occhi e nei ricordi quello che è stato il secolo passato, no? Con il nazismo, con il fascismo, con il comunismo, no? Cioè che queste dittature totalizzanti che elaboravano idee, simboli, ricordiamo queste parate, no? Andando ogni anno e più volte in Terra Santa passiamo, si accompagna sempre il gruppo al Museo dell'Olocausto, allo Yad Vashem, e per me ogni volta che ci vado queste immagini, no? Soprattutto dell'inizio del nazismo in Germania, con queste parate oceaniche, no? E allora io ogni volta che ci passo e guardo queste immagini, queste foto, dico: ma questi uomini, queste donne, no? Presi da questa follia che poi risulterà catastrofica. Allora, ma questo è, attenzione, un'elaborazione, come dire, straordinaria di quello che parte nel cuore dell'uomo, perché sono i cuori degli uomini che vogliono dominare l'altro. E attenzione, potremmo dire che la storia degli uomini è una storia che va da impero a impero, da impero a impero, no? Da elaborazioni nazionalistiche, no, di ideologie, di grandi narrazioni che crescono, assumono, fin tanto che poi non arriva un altro impero che distrugge e ne nasce un altro, no? Potremmo dire quasi che adesso siamo nei, non lo dico io, lo dicono altri autori, si parla, no, del, siamo in un periodo del declino dell'impero americano, no? Tanto per dire, e la nascita di altri imperi, non so se l'impero cinese, no? Per dire, ma imperi, no? Strutture che opprimono l'altro. Allora, ai credenti e ai cristiani, che cosa questo libro vuol fare? Vuol togliere il velo. Cioè quel velo che a un certo punto cade sui nostri occhi e sui nostri cuori e che ci vuol far credere che quell'impero ha in mano la storia, il libro dell'Apocalisse vuole togliere il velo per dire guarda che chi ha in mano la storia è Dio. Chi ha in mano la storia è Dio. Per cui questo libro vuole dare speranza, vuole essere un libro che dà consolazione a chi è sotto, no, l'oppressione dell'impero di turno, e vuole dare speranza, no? Il libro di Daniele ai quei giudei che erano sotto l'impero, sotto il potere ellenista, vedremo probabilmente ai cristiani e a questo Giovanni che probabilmente nelle carceri, nell'isola di Patmos, e sotto l'impero romano del tempo, ma a tutti i vari credenti che nel corso dei secoli sperimentano, no, un'oppressione. E a persone che stanno male, vedremo, il linguaggio non viene sciolto, e non viene così, ma come dire, a volte si usano delle immagini, a volte si, no, a volte è un linguaggio di segni, e quando si va vicino a una persona che sta male in un ospedale e che non riesce a parlare, no? E allora a volte è lo sguardo degli occhi, a volte è, no, la stretta della mano, a volte quella persona cerca di dirti delle cose ma te le dice in modo confuso, no? Cioè, allora anche qui è un linguaggio di gente, vediamo, affannata, e quindi questo per dire che la nostra lettura incontrerà dei simboli che dovremo cercare di decodificare, ma questo a partire da una situazione, da un ambiente, ecco, ricordate, di persone che vivono una lotta, che vivono una che sentono su di loro una pressione, su credenti, attenzione, su credenti. Allora, quello che noi appunto leggeremo, troveremo, sarà appunto un linguaggio simbolico che essenzialmente, io qui ve lo semplicemente ve lo anticipo, ma poi lo prenderemo e lo incontreremo volta per volta che leggiamo, e si può così schematizzare velocemente in quattro grandi simboli che noi incontreremo. Incontreremo un linguaggio simbolico cosmico, e per cui avremo terremoti, avremo stelle che vengono giù, che cadono dal cielo, e grandi sconvolgimenti. E allora questo, anche qui, questi sono linguaggi che vengono dall'Antico Testamento, che dovremmo decifrare. Le stelle che cadono giù, no, non significa allora che noi dovremmo aspettarci, ecco, delle catastrofi, ogni tanto guardare il cielo e dire ma sta cadendo, no, come va, stanno lì, no, e quindi possiamo ancora stare tranquilli. E ricordate che la cosmologia dell'Antico Testamento era una cosmologia dove la terra era piatta, c'era una volta del cielo, c'erano le colonne, no? Il Signore le aveva messe così, no? Ora, il cielo che cade significa che appunto questa volta cade giù, c'è uno sconvolgimento, no? E il diluvio, ricordate il racconto del diluvio, no? Che è un racconto simbolico, che significa appunto il caos, il caos. Laddove il Signore crea, mettendo ciascuna cosa al suo posto, lo sconvolgimento è appunto la decreazione, decreazione, cioè l'opera contraria all'opera di Dio. Per cui allora, in questa lotta tra l'impero, tra il cuore dell'uomo che rifiuta la vita e che cerca la morte, vedete, anche qui, no? Da una parte noi sentiremo, potremmo sentire questo linguaggio e questo discorso del libro dell'Apocalisse un po' lontano da noi, perché da una parte, se qui si parla di, immediatamente di cristiani che sono sotto un potere, no? E noi di per sé godiamo di una certa libertà, però allo stesso tempo noi dovremmo anche coscientizzare che il credente, e quest'anno poi è l'anno della fede, in qualche modo è sempre messo alla prova. Cioè da un potere che, se in questo momento non è, grazie a Dio, un potere che per esempio ci perseguita, ci mette in carcere come cristiani, però sappiamo bene che c'è una mentalità che ci mette alla prova. Quella mentalità, per esempio, del così fan tutti, rispetto alla quale noi, come credenti, dovremmo un attimo interrogarci. In tante situazioni, in tante mentalità, attenzione, che se non ci fanno problema è perché ci siamo adeguati. Che se non ci questionano e non ci fanno problema è perché ci siamo adeguati. È perché la nostra fede e il nostro rapporto con il Signore, che dovrebbe essere, no, un ispiratore di vita e di vita concreta, in tutto non passa. In tutto non passa. E qui potremmo prendere tanti esempi di mentalità, per dire consumistiche, che non ci fanno nessun problema, cioè, no? E che passano tranquillamente sulla nostra vita, anzi, e che se andiamo qualche volta a focalizzare, sentiamo anche come un certo disturbo. Allora, l'Apocalisse vuole togliere anche lì il velo, vuole togliere il velo, per farci vedere anche, attenzione, di un'oppressione, di qualcosa che ha a che fare anche con noi. Allora, quindi, dicevo, il linguaggio cosmico, riprendo un attimo quelle distinzioni che facevo, il linguaggio cosmico, un linguaggio simbolico cosmico, un linguaggio simbolico antropologico. Noi vedremo, per esempio, che ci saranno dei simboli che sono, per esempio, il figlio dell'uomo, che vedremo, per esempio, questi vegliardi dai capelli bianchi, da questi anziani con i capelli bianchi, la donna vestita di sole, il linguaggio antropologico che ha a che fare anche molto, vedremo, con i vestiti, il vestito di sole, appunto, l'immagine che conosciamo molto bene, i capelli, questi capelli bianchi che dicono appunto l'eternità. Poi troveremo anche un linguaggio simbolico teriomorfico, che significa quello degli animali. Teriomorfico. Teriomorfico, così trovavo. Teri con la R. Teriomorfico. E, per esempio, appunto, dei simboli degli animali. Teriomorfico. Teri o morfico, ma al di là della parola è così importante che ci rendiamo conto che poi troveremo appunto dei simboli che utilizzano le figure degli animali per dire dei significati. E poi un altro linguaggio che troveremo, simbolico, stiamo parlando di linguaggi simbolici, quindi il linguaggio simbolico cosmico. E quando andremo a leggere andrà più velocemente, però devo farla questa introduzione, per cui abbiate pazienza e poi no. Poi un altro linguaggio che troveremo simbolico sarà quello aritmetico e il linguaggio poi cromatico, i colori. Quindi più volte troveremo i simboli numerici, i numeri che sono simboli. Nella tradizione ebraica c'è tutta una grossissima tradizione legata ai numeri, no? Fra l'altro sapete che anche le lettere, ogni lettera ha un valore numerico, e per cui molte volte invece della lettera viene messa il numero che corrisponde a una lettera. Allora, noi troveremo i numeri particolari, quelli più conosciuti, che sono per esempio il 3, che ha a che fare con la volta celeste. E gli antichi immaginavano appunto il cielo, anche qui questa chiesa ce lo fa vedere, come una volta, la volta, quindi. E il 3 ha a che fare con il cerchio, perché sappiamo che con tre punti passa una sola, un solo cerchio, una sola circonferenza. Quindi il 3 è il numero del cielo, il 4 è il numero della terra, no? Per cui i quattro punti cardinali. Allora attenzione, 3 più 4, 7, 3 più 4, 7, che è la totalità. Quindi troveremo i sette spiriti, i sette candelabri, le sette chiese, quindi vedremo il sette torna tanto, quindi sette come la totalità. 4 per 3? 12, un'altra totalità. Quindi se la prima totalità 4 più 3, 7 ci dà più il senso verticale, 4 per 3, 12, dà il senso più di una totalità orizzontale, quindi le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli, eccetera, eccetera. Quindi, allora, ancora un altro numero di totalità è 10, per esempio nella Genesi 10 volte si dice nel primo capitolo della creazione Dio disse. Attenzione, i 10 comandamenti. 10 nella tradizione ebraica sono il minimo di uomini che devono essere presenti nella sinagoga in giorno di festa per poter fare la preghiera comune. Se non ci sono 10 uomini non si può pregare. Ricordate che Gesù utilizzerà anche il numero 10, per esempio nella parabola della donna che ha 10 dramme e ne perde una, non sparsa accuratamente, eccetera, no? Allora 10, se poi moltiplichiamo 10 per 7 abbiamo 70. Ricordate che Gesù manderà 70 più 2, 72 discepoli, eccetera. Qui vi sto ricordando cose. Poi 12 per 12, 144, che per 1000 saranno 144.000 i salvati, no? Ricordate quello che i testimoni di Geova a volte pensano che sia proprio il numero esatto, per cui quando sono diventati di più si sono cominciati a chiedere come va la cosa. Allora, quindi, e poi i colori che troveremo, il bianco è in genere il colore della salvezza, questi i capelli bianchi, le vesti bianche, no? I colori dei salvati. Anche liturgicamente, sapete che i colori liturgici che il sacerdote indossa sono colori simbolici, che per esempio anche questo camice bianco che mette sotto è come dire, il senso di quella purezza, non che il sacerdote ha, perché il sacerdote non è puro, è uno come tutti noi, cioè siamo tutti nella stessa barca, ma quello che Dio, dato che la liturgia parla di una realtà già ultima, a cui il Signore ci chiama, e allora quel bianco è proprio quel bianco che Dio vuole realizzare, no? Ricordate anche se i vostri peccati fossero come porpora, io li renderò bianchi come la neve, no? Dice il Signore nel libro di Isaia. Per cui questo senso di essere purificati, di essere salvati, il bianco. Allora troveremo dei cavalli bianchi, e troveremo dei cavalli rossi, e il rosso è il sangue, il rosso è quindi quello che ha a che fare quando si sparge il sangue, la violenza, la guerra, la lotta. E poi abbiamo, per esempio, abbiamo anche il nero. Il nero invece è quello che ha a che fare con la morte, no? Quando si spegne tutto, la morte. Per cui ci saranno anche questi colori. Finisco, vado per finire. Chi l'ha scritto? Allora, non l'ha scritto Giovanni l'Apostolo, anche se comunemente si dice l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Allora pensate che già nel terzo secolo d.C. alcuni autori mettevano in dubbio che questo libro fosse stato scritto da Giovanni l'Apostolo. E probabilmente si parla di un circolo giovanneo, cioè quindi di una comunità cristiana, di alcuni cristiani, probabilmente dell'Asia Minore, probabilmente nella zona di Efeso. Pensate che appunto nella seconda metà del primo secolo, in questa nascita delle prime comunità cristiane, come sappiamo le comunità che poi verranno anche nominate nella costa dell'Egeo, nella costa asiatica dell'Egeo, c'erano, e una in particolare quella di Efeso, erano delle comunità vive. E alcune lettere Paolo le scriverà a Efeso. E quindi dovevano essere delle comunità anche dal punto di vista della riflessione biblica e teologica, molto vivaci. E probabilmente c'era un circolo di queste comunità, il cosiddetto circolo giovanneo, da cui verranno fuori il Vangelo di Giovanni, l'Apocalisse, che vedremo se o no ci sono molti collegamenti, e probabilmente anche le lettere che noi attribuiamo a Giovanni. Allora, un autore che poi parlerà di Giovanni con quella, come dire, tecnica dell'attribuzione del testo, che adesso mi sta venendo in mente, c'è un nome tecnico di come si chiama questo testo, no? Cioè ha un autore importante, ma ecco, possiamo dire che non è un presbitero, qualcuno dice forse un profeta, inteso però profeta come nel Nuovo Testamento, che scrive questo testo nella seconda metà, qualcuno dice forse anche proprio a ridosso della fine del secolo, intorno al 100 d.C. E uno che ecco, parla sicuramente ebreo, ebraico, lingua ebraica, aramaico, ci sono degli aramaismi. E parla greco, però il greco dell'Apocalisse è un brutto greco, non è un greco classico, anzi è uno che poi parla greco ma non è la sua lingua, e che in certi momenti anche forza il greco per fargli dire delle cose che però lui le direbbe, no, nella sua lingua. Allora, questo per quanto riguarda l'autore. La simbologia l'abbiamo visto, vediamo, basta così, leggiamo almeno qualcosa, almeno questa prima. Un'ultima considerazione introduttiva prima di leggere qualcosa è questa, cioè che quindi il testo non parla della fine, cioè quasi a dire guardate, alla fine sarà così, alla fine ci saranno grandi sconvolgimenti, alla fine, no, mi ricordo in una delle varie eruzioni che ogni tanto l'Etna fa, mi ricordo anni fa che il giornalista aveva intervistato in televisione una signora che abitava lì sotto, e questa signora che candidamente diceva: ecco, no, questo terremoto e questa eruzione è un chiaro segno della fine del mondo. No? Per cui l'Apocalisse che parla della fine. Guardate, per i cristiani la fine è già nota. Nel senso che per i cristiani la fine è già avvenuta nella morte e resurrezione del Signore Gesù. Per cui, la storia è nelle mani di Dio, che Lui ha già vinto, perché la morte è stata vinta. Perché la morte, che è la produzione del cuore dell'uomo, attenzione, quando dico morte, e ricordate sempre, noi lo diciamo nel senso biblico, cioè dove la morte è anche la morte, quella che noi ci auguriamo che venga il più lontano possibile per ciascuno di noi, ma la morte è tutto quello che distrugge la vita, per cui che già opera quando siamo vivi, per cui la malattia, l'ingiustizia, l'oppressione, l'emarginazione, il rifiuto, tutto quello che inquina la nostra vita. Siamo vivi, ma sentiamo la morte operare nella nostra vita. Allora questa è la nostra nemica. I cristiani sono coloro che credono, che hanno fiducia, che lottano per credere, che questa morte Dio l'ha vinta nella resurrezione di Gesù. Ora è già vinta, questa è la fine. Non siamo ancora arrivati alla fine, cioè nel senso che questa vittoria non è ancora piena. Non è ancora piena. Infatti, cos'è il tempo? Cos'è la storia per i cristiani? È l'attesa che questa vittoria che è già avvenuta diventi piena. Piena. Noi siamo in cammino verso. Allora, quindi, non è l'attesa di una fine, no? Di cui dobbiamo preoccuparci perché non sappiamo bene da che parte arriverà, da dove comincerà, eccetera. Quale sarà il primo pianeta che impatterà sulla Terra? No, la fine per i cristiani è già avvenuta. Per cui è guardare la storia a partire da questa fine, che è già avvenuta. Cioè, dalla signoria di Dio sulla morte. E allora, almeno leggiamo, vi avevo preannunciato di cominciare a leggere, almeno leggiamo i primi versetti, che sono appunto il prologo. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino. Noi cominceremo a leggere in questi primi incontri la prima parte del libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse viene diviso dagli studiosi essenzialmente in due parti, quindi la divisione è semplice. La prima parte, che è dall'inizio, che appunto stiamo leggendo, dal capitolo 1, versetto 1, fino a tutto il capitolo 3, cioè dove è un discorso dove ci sarà appunto il prologo, ci sarà un saluto, un indirizzo e una visione preparatoria di quelle che poi noi conosciamo come le sette lettere rivolte alle sette chiese dell'Asia. Dal capitolo 4 fino alla fine, fino al capitolo 22, sono delle visioni profetiche che noi vedremo, no? Dei settenari, che poi vedremo volta per volta. Quindi c'è un prologo a tutto. Questo prologo, che appunto è Apocalisse, rivelazione di Gesù Cristo. Attenzione, questa parola di Gesù Cristo può essere letta in due modi, cioè rivelazione di Gesù Cristo, cioè come l'oggetto è Gesù, noi togliamo il velo sull'evento Gesù, però attenzione, e in fondo è anche questo, no? Cioè noi andiamo a cercare di cogliere come la vittoria di Gesù sulla morte funziona nella nostra storia. Togliamo il velo, perché questa vittoria sulla morte di Gesù, che è avvenuta nella storia degli uomini, noi non la vediamo sempre. Noi non la vediamo sempre. Perché l'oppressione della morte, ricordate, dei cristiani di allora che erano perseguitati, ma anche di noi che siamo in qualche modo contestati nella nostra fede, la vittoria del Signore sulla morte non sempre è facile vedere. Allora abbiamo bisogno che qualcuno tolga il velo di Gesù nella nostra vita, nella nostra storia. Come funziona il mistero pasquale oggi, nelle nostre vicende. Però attenzione, è anche la rivelazione che fa Gesù. Cioè, quindi non è solo l'oggetto, ma Gesù è anche il soggetto di questa rivelazione. Che a Gesù, che è Lui che la fa, è Lui che opera, è Lui che parla, è Lui che mostra, e questa rivelazione di Gesù è stata data dal Padre, e Dio Padre, al quale Dio la consegnò per mostrarla ai Suoi servi. E noi crediamo in un Dio Trinità, un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Fra l'altro in quest'anno della fede, almeno a me succede già in una comunità Modugno, ma sarà di tutti, saremo invitati ad approfondire anche proprio la nostra professione di fede, no? Cioè il credo. E quindi questo respiro trinitario, Dio Padre, e nell'Apocalisse tornerà, vedremo già subito, i sette spiriti si parlerà a un certo punto, no? Lo spirito, questo Dio che è comunione. Il nostro Dio non è un solitario, ma il nostro Dio è uno e trino. Attenzione che non è soltanto una cosa che a volte nella nostra, come dire, anche viviamo in tempi di crisi, lo sappiamo, però c'è anche proprio una crisi della fede, che è una crisi della nostra, come dire, consapevolezza della fede. Perché nella superficialità dilagante, tante volte si sentono cristiani che dicono sì, ma poi alla fine tutte le religioni sono uguali, alla fine 3-1, sì, ma è importante è uno, poi crediamo la stessa cosa, sì, vabbè. Allora, attenzione, che l'incontro con le altre religioni deve essere un incontro sempre più di dialogo, di incontro, di convivenza pacifica su questo, no? E che le religioni a volte hanno dato il loro contributo purtroppo nella divisione e nelle guerre, purtroppo questo è anche vero. Però per noi la rivelazione di un Dio uno e trino è importante, fondamentale, perché significa che il nostro Dio vuole coinvolgerci in una comunione con Lui e tra di noi. Con Lui e tra di noi. Cioè dove l'altro è fondamentale. Rispetto al rischio che tante volte c'è di una religione individualistica e privatistica ed egoistica, dove sono io e gli altri, non me ne frega niente. Io vado alla mia messa, mi ascolto la mia messa, anzi a volte mi pago la mia messa, no? Mi faccio le mie preghiere, no? Vado a farmi le mie devozioni e degli altri? Ognuno pensa a se stesso. No. Questo non è cristianesimo. Questa è una religiosità, una spruzzatina di cristianesimo, ma non è la fede in Gesù Cristo. Perché la fede in Gesù Cristo ti coinvolge. Pensate, Gesù l'unica preghiera che ci ha insegnato qual è? Il Padre nostro, e non ci ha insegnato a dire voi dite Padre mio, no, ha detto quando pregate dite Padre nostro. Cioè significa che tra di noi siamo fratelli. Allora la Trinità non è un'opzione, purtroppo non è neanche colpa nostra, perché abbiamo ricevuto una formazione da persone che sono state a loro volta non formate adeguatamente. Noi abbiamo avuto tante volte anche dei sacerdoti generosissimi ma ignoranti, no? Santi ma ignoranti, non era per colpa loro. Tanto che poi nella varia ignoranza, superficialità, sapete che anche fra i cristiani ci sono i vari partiti, no? Allora ci sono quelli che sono per lo Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Sempre Spirito Santo. Ci sono quelli che sono per Gesù, Il Padre non se lo fila nessuno, normalmente. Cioè il Padre, sapete, il Padre, no? Cioè, anni fa avevo incontrato delle persone che volevano fare una raccolta firme da inviare in Vaticano per l'istituzione della festa di Dio Padre, perché loro dicevano: lo Spirito Santo lo festeggiamo a Pentecoste, il Signore lo festeggiamo a Pasqua, e il Padre quando lo festeggiamo? No? Allora io penso che dal cielo, no, il Signore dice: Padre, perdonali, perché non sanno. Allora, vedete, il Padre che per mezzo di Gesù consegna ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Attenzione, servi, anche questo è una parola che viene dall'Antico Testamento, che non è servo nel senso negativo, ma servo, sei un servo, no? Ma è piuttosto, Isaia, i canti del servo sofferente, no? Cioè di colui che viene coinvolto nell'amore di Dio e ama. Ricordate anche che nel Benedictus, che preghiamo la mattina, e nel cantico, cosa dice? Come aveva promesso ai nostri padri, cioè di liberati dalle mani dei nemici, di servirlo, senza timore, in santità e giustizia. Cioè, essere liberati per servire, essere liberati per amare. Quindi la rivelazione che Dio, per mezzo di Gesù, fa a coloro che ama, per poter renderli capaci di amare. Ci fermiamo qui, Coraggio, e poi per chi avrà il coraggio di continuare in questa lettura, sarà impegnativa, anche per me, cioè io ve lo dico, anch'io, impegnativa anche per me, perché anche per me è cercare di approfondire.